Storie di sesso e di ringhiera di Teresa Petruzzelli a Isara Edizioni 2010. La ringhiera. In via Tagliatosto, interni 18 e 20, non vi dico di quale città, esiste una casa di ringhiera abitata da poca gente, strana. Chi l'ha ereditata, chi l'ha occupata, sono tutti là. Aspettano. La casa cade a pezzi, ma nessuno può farci nulla. E di quelle che non si possono toccare perché appartengono ai beni culturali o al comune, che non sa nemmeno della sua esistenza, perché questa è una periferia molto, molto estrema. Sì, forse in qualche archivio del catasto dovrà pur esserci, ma con tutte queste allergie agli acari della polvere. A meno che non venga imposto dall'alto, chi è che va a spulciarsi cartelle vecchissime con la fettuccia annodata stretta? All'interno 20 abita Bepi, il becchino. In realtà è il guardiano del cimitero, un solitario. Colpa della nomea di Beccamorto, però è quello che sta meglio di tutti. Almeno un lavoro fisso lui ce l'ha. Al primo piano stanno Gianni e Carmen, una coppia in avaria. Lui, un ex ciclista, ora non prende nemmeno la pensione perché nessuno gli ha mai versato i contributi. Vivono con la pensione di invalidità della moglie malata di mente, che lui assiste molto amorevolmente. Sopra abitano le sorelle Marion e Jessica, due donne di mezz'età di Beninsiti, grasse e appassionate coriste blues che non hanno ancora scontato il debito. Jessica ha mezza faccia bruciata, un uomo che l'ha molto amata. La notte siedono sulla statale, su vecchie sdraio, brandendo scheletri di ombrelli come guerrieri masai. Il pomeriggio in parrocchia a cantare. I parrocchiani non tentano di redimerle, neanche il parroco. Un raro esempio di accettazione del male. Al terzo piano abita il signor Piero, un ex studente fuori sede che vive di rimpianti e macerie. È lì da quasi 30 anni, da quando si è iscritto all'università, matematica, scelta obbligata visto il suo carattere chiuso e solitario e la sua familiarità con i numeri. Tutti i giorni annotava su un quaderno un centinaio di numeri che sbarrava, riscriveva, raddoppiava o diminuiva. I genitori pensavano fosse un genio della matematica e si erano venduti un terreno per iscriverlo all'università. Gli davano i soldi per il fitto e anche un poco di che campare, rinunciando a tutto, stringendo la cinghia fino a strozzarsi con uno che prestava soldi. Ma erano i numeri del lotto, quelli su cui scommetteva e ragionava. Si erano sbagliati tutti. Non era un genio. Poi non ha più continuato. Qualcosa è andato storto. Non ce l'ha fatta. Per la famiglia è morto. Ha continuato a frequentare, ma da fuori corso. Le riunioni, le assemblee, i cineforum. Ma esami pochi. Vive con Peppino, gatto con molti problemi di salute. All'ultimo piano, detto tecnico o lavanderia, un gruppo di 3 signorine e una signora, accomunate dalla perdita del maschio, morto, fuggito o mai conosciuto, gestiscono un'emittente in casa, come si faceva una volta. Dall'interno 18 sono andati via tutti, fatta eccezione per il terzo piano, dove vive la signora Maria. Anche lei single, anzi, diciamo proprio sola. Fa la collaboratrice domestica da una signora rumena, che la chiama solo per pulire i suoi 2342 ninnoli d'argento, 2 volte al mese. Quando va, ci resta per 2 giorni, totale 4 giornate lavorative. La busta paga è proprio una busta da lettera, sgualcita, che la signora riempie di molti spiccioli e di pochi biglietti arrotondati con l'elastico. Qualche pezzo di magro di vitello e molti vestiti dismessi arrotondano il netto in busta. In fondo, a parte la casa di ringhiera, c'è ancora qualche altra casupola. E poi c'è il solito bar di periferia. Il bar di Moira, una donna con due grandi seni e un'acconciatura alta. Qualcuno le dice che è la sosia di Moira Orfei. Ma Moira Orfei è viva o morta? Questo bar in realtà ha pochi avventori e Moira ogni giorno rischia di chiudere. Di questi tempi nessuno va più al bar. Ma dove cazzo va la gente?